ne drago pikože, borbi smo nge kaki koki, mori drago pikože.
Benvenuti e benvenute alla 26ª puntata di Congiunzioni. Siamo in diretta sulle frequenze di Radio Blackout. Potete ascoltarci sulle libere frequenze 105.250 oppure in streaming. Se volete chiamarci o mandarci un messaggio, potete farlo ai numeri 346-667-3263 oppure al numero 011-249-5669. Nella puntata di oggi avremo due dirette. La prima, che adesso andremo subito a metterci in collegamento con Prato rispetto allo sciopero, alla lotta che stanno portando avanti i lavoratori della Texprint, industria tessile duramente repressi dalla polizia, ma che continuano, insomma, a rivendicare i loro diritti e tutele per la salute sul posto di lavoro. E avremo una seconda diretta invece con SOS Molise, Qui si muore, un comitato, una nuova rete di cittadine e cittadine del Molise che si stanno mobilitando per portare l'attenzione sulla situazione sanitaria di quella regione in zona rossa ormai da tempo e che si trova in una situazione davvero grave. Ed eccoci tornati su Congiunzioni con subito una diretta. Dovremmo essere in collegamento con Luca, delegato dei Sicobas a Prato. Ci senti, Luca?
Sì, ciao a tutti.
Ciao, ciao a voi. Senti, ma allora abbiamo visto che c'è questo sciopero che sta andando avanti da tantissimo alla Tech Sprint di Prato. Vabbè, innanzitutto volevamo chiederti di fare un po' di riassunto per gli ascoltatori e le ascoltatrici di questa radio.
Ok, intanto iniziamo a spiegare cos'è la Tech Sprint. La Tech Sprint è una stamperia che stampa tessuti destinati poi alla produzione delle varie filiere di produzione dell'abbigliamento. E siamo a Prato, siamo nel cuore, diciamo, del distretto tessile pratese, nel macrolotto. Tratto di un'azienda a conduzione cinese, come molte altre che ci sono qui, dove ci sono stati importanti investimenti di capitali cinesi negli ultimi decenni. E siamo in una delle tante aziende dove esistono condizioni di sfruttamento, da un certo punto di vista si potrebbe dire incredibili, dall'altra condizioni assolutamente normali all'interno di questo distretto.
Ci fai un esempio? Cioè
parliamo di turni di 12 ore al giorno, come diciamo turno ordinario di lavoro, per 7 giorni alla settimana, assenza quindi di giorno di riposo, negazione del diritto alle ferie, alla malattia, contratti, in questo caso la maggioranza dei lavoratori ha dei contratti di finti apprendistati, per cui, per dirla poi in maniera molto concreta, siamo in una situazione in cui lavoratori che vengono pagati al 70% della retribuzione prevista dal contratto nazionale per le 40 ore settimanali, e in realtà ne lavorano addirittura 84 la settimana.
Quindi diciamo che ogni...
Sì, siamo a delle condizioni, si può dire anche di schiavismo, nel senso che un lavoratore lavora più del doppio delle ore per cui viene retribuito, che poi è anche il massimo, diciamo in teoria, di legge e di contratto. E ovviamente questo poi produce tutta un'altra serie di cose. Lo sciopero è iniziato dopo alcune settimane in cui si erano verificati l'ennesimo incidente sul lavoro grave, un lavoratore ha perso la falange di un dito con un macchinario, e non è il primo dei lavoratori che ha subito infortuni di questo tipo qua.
Esatto, scusami, ti interrompo un istante, ma certo, mi interessava quello che dicevi, perché noi siamo un programma diciamo su salute e cura, no? Quindi ci interessava approfondire anche un po' questa questione di quali fossero le condizioni relative alla salute e alla tutela dei lavoratori all'interno di questi plessi industriali.
Un po' la risposta la si può immaginare, nel senso che quando si lavora dei macchinari comunque pericolosi per 12 ore al giorno senza mai riposare, è chiaro che la possibilità di avere degli incidenti aumenta in maniera esponenziale, ed è effettivamente quello che poi accade. E noi siamo dentro questo mondo delle filiere dell'abbigliamento, del distretto tessile pratese, da un paio d'anni. Siamo interfacciati molto spesso con, più che altro, con tintorie, non stamperie, quindi con la lavorazione che si svolge con macchinari, con liquidi, acque e acidi bollenti per le lavorazioni, dove infortuni di ustioni gravissime sono molto frequenti, erano molto frequenti, perché oggi lì dove le lotte ci sono state i lavoratori hanno riaffermato la giornata lavorativa di 8 ore, 2 giorni di riposo. Qui siamo in una stamperia, appunto, dove non ci sono magari liquidi bollenti eccetera, ma ci sono macchinari in cui schiacciarsi le mani è qualcosa è possibile sempre, ovviamente diventa frequente dal momento in cui si lavora con ovviamente una stanchezza, una difficoltà a tenere il ritmo e una possibilità di errore ovviamente esponenzialmente aumentato.
E quando succedono queste cose l'azienda cosa fa?
Ecco, quest'ultimo infortunio che raccontavo, in cui un lavoratore che in questo momento è in sciopero ha perso la falange della dita, è stato praticamente l'unico incidente denunciato con l'intervento dell'ambulanza, perché il lavoratore era già in contatto con il sindacato e quindi aveva già fatto una cosa normale, ma che in realtà in queste aziende vuol dire fare una forma di forzatura rispetto all'azienda, perché diciamo che la normale amministrazione, la gestione del problema è che i lavoratori vengono accompagnati con delle auto private da parte dei responsabili, dei capi, eccetera, al pronto soccorso, e di fatto invitati, ovvero obbligati, a dichiarare poi delle circostanze diverse, perché magari degli infortuni domestici o cose di questo tipo qua, comunque che non abbiano a che fare con il lavoro.
Ho capito. Quindi voi, insomma, per tutte queste, diciamo, più che buone, valide ragioni, siete entrati in sciopero con i lavoratori. Da quando va avanti questo sciopero?
Allora, lo sciopero è iniziato il 18 di gennaio, quindi abbiamo superato i 40 giorni di sciopero. Dall'11 di febbraio, davanti ai cancelli c'è un presidio permanente, cioè se prima, fino all'11 febbraio, c'era, diciamo, dei picchetti a singhiozzo all'interno, davanti allo stabilimento, dall'11 febbraio si dorme giorno, notte, si vive di fatto qui ai cancelli, e c'è un picchetto che va avanti all'oltranza.
Ho capito. E qual è stata la risposta dell'azienda?
Ma fondamentalmente l'azienda, dopo, in questo momento ha chiuso ogni tipo di trattative di tavolo, quindi siamo, diciamo, in una situazione di questo tipo di scontro aperto. Le trattative si sono interrotte di fatto di fronte a un diktat dell'azienda che presentava come unica possibilità di accordo, di soluzione, diciamo, della vertenza, quella di una soluzione economica per tutti gli iscritti al sindacato, e quindi poi le loro dimissioni, cioè praticamente dare una somma economica, magari anche cospicua, di 10.000 euro ad ogni persona, però per risolvere tutti quanti i contratti. Ovviamente la logica è abbastanza chiara, cioè l'azienda è disponibile a investire intorno ai 200.000 euro, cioè da un giorno all'altro, per liberarsi dei lavoratori che scioperano, perché i profitti che si possono fare con questo tipo di sistema di sfruttamento sono enormi, sono fuori misura. Quindi questa proposta ovviamente è stata rifiutata perché si sta qui a lottare per rimanere sul posto di lavoro e tornarci con dei diritti e con una dignità, ed impedire che ci sia un turnover dello sfruttamento, cioè, certo, per cui che, diciamo, 20 vadano via e 20 nuovi schiavi entrino e questo sistema si perpetui così all'infinito. E dopo questo, diciamo, chiarito che questa non era una soluzione assolutamente impossibile, impresentabile, diciamo, una proposta impresentabile, l'azienda ha comunicato ufficialmente, diciamo formalmente, la chiusura di tutte le trattative.
Ho capito. E per quanto riguarda invece la risposta da altri attori classici di queste situazioni, insomma, abbiamo visto dei video di tentati sgomberi del presidio da parte della questura, poi non so se siano arrivate delle notizie dal sindaco di Prato, oppure non so, abbiate qualche notizia dall'ispettorato del lavoro.
Allora, noi siamo in una situazione in cui, diciamo, provando a sintetizzarla, tra lunedì e martedì ci sono stati due tentativi di sgombero del presidio, entrambi falliti da parte della polizia, perché dei lavoratori sono stati trattenuti in questura, due operai feriti, e però, diciamo, sono stati, che sono falliti anche grazie a un grosso sostegno da parte di altri lavoratori qui del macro lotto di questa zona industriale in cui era l'Exprint, che sono stati protagonisti poi delle lotte degli ultimi mesi, lotte che partivano da situazioni simili, molto simili, o potremmo dire anche uguali a quella della Techsprint, che si sono risolte con delle vittorie importanti, con delle, diciamo, regolarizzazioni poi, diciamo, di tutti i rapporti di lavoro, dei contratti, eccetera. E per cui grazie anche a questa solidarietà, allo sciopero che c'è stato in solidarietà lunedì in quattro fabbriche qui vicine, il presidio è ancora qui e va avanti. Durante lo sciopero, fino a di fatto questa settimana, devo dire, ci siamo un po' confrontati con un certo silenzio, senso con un... qui si parla sempre di Rumi, tutti sanno cosa succede all'interno di questo distretto, ormai si sa tutto di questo sistema di sfruttamento perché è oggetto di ricerche, di osservatori, di anche lavori finanziati dalle istituzioni che ormai conoscono, permettono chiunque, a chiunque di conoscere anche nei dettagli come funziona questo sistema di sfruttamento. Però ecco, ancora dopo 30 giorni di presidio c'era una certa fatica, timidezza a parlare di quello che stava accadendo alla Techsprint e di dare, diciamo, voce a poi le persone che di questo sistema pagano il prezzo più alto, che sono poi i lavoratori che ci lavorano all'interno di queste fabbriche in queste condizioni. Mi sembra che si sia riusciti, grazie a una determinazione, diciamo, di questo sciopero, in questa settimana a rompere, iniziare almeno a rompere questo, questo silenzio e anche a iniziare a interessare, diciamo, le istituzioni che fino a ancora d'ora, diciamo, nicchiano. Citavi il comune di Prato, il sindaco di Prato, che non si è ancora, diciamo, espresso in nessun tipo di modo. E questo è anche un motivo per cui sabato ci sarà una manifestazione davanti proprio al comune di Prato, perché crediamo sia, come dire, impensabile che davanti a una situazione di questo tipo, che certo avviene in dei luoghi un po' nascosti della città, alle periferie, in queste zone industriali, però ecco che le istituzioni della città non si esprimano, non supportino, non decidono, non si schierino dalla parte dei lavoratori. Questo è uno dei motivi per cui sabato ci sarà questo presidio. E niente, diciamo che ormai queste lotte vanno avanti da 2 anni nel distretto, non hanno mai avuto grandi, come dire,
grande risonanza.
Sì, più che altro non hanno mai avuto grandi, diciamo, sponsor istituzionali, nonostante poi come dire, la lotta all'illegalità nel distretto, la lotta allo sfruttamento sia ovviamente qualcosa che teoricamente è assunto da bipartisan, da tutte le istituzioni. Però ecco, c'è una certa fino a spesso anche, dire, paura e contrasto rispetto a questo nuovo fenomeno che si sta costruendo, che è quello di lavoratori fino a ieri, diciamo, invisibili, che oggi invece diventano protagonisti di percorsi di lotta e di riscatto. Però questo non ha mai fermato, diciamo, questo movimento, e penso che anche il fatto che si sia qui dopo 40 giorni sia un po' una delle cose che lo dimostra, ecco.
Come passate le vostre giornate in presidio?
Ma qui di fatto si fa tutto qui. Abbiamo ormai espanso in modo importante il presidio, abbiamo anche dei bagni chimici che ci permettono di stare qui 24 ore, abbiamo delle tende. Oggi proprio abbiamo appena finito un pranzo che ci è stato, diciamo, offerto dalla rete di Pisa Solidale, che sono venuti qui a cucinare. Questo più o meno succede tutti i giorni, c'è un afflusso quotidiano di solidarietà concreta che arriva da cittadini di Prato, ma anche dei comuni d'intorno, da Firenze, nel postare materiali, nel postare, diciamo, aiuto logistico, ma anche banalmente cibo o presenza, diciamo, calore anche umano a questo, certo, a questo presidio.
Sì, dico, cioè, comunque il morale è alto laggiù da voi.
Il morale è alto, certo. Il morale è alto, non potrebbe che essere così, se no non riusciremmo a... Certo, non sarebbe, questo presidio sarebbe già concluso. Invece ovviamente c'è tutta la voglia di arrivare fino in fondo e di arrivare ai risultati che sono già stati strappati in altre fabbriche, anche qui alla Techsprint.
Chiaro,
anche, soprattutto con l'impressione, cioè, è abbastanza semplice anche di avere, che ci sia un tentativo di qui alla Techsprint di provare ad arginare in generale un po' questo movimento, questo percorso anche di sindacalizzazione che si sta avvenendo nel distretto, per cui l'azienda è aiutata di fatto a resistere anche da altri soggetti, diciamo, imprenditoriali. Ecco, come dicevo prima, lo sciopero altrettanto e di più è aiutato e sostenuto non solo dagli altri lavoratori, ma anche da tantissime persone che hanno scelto e continuano a scegliere di esprimere concretamente una solidarietà. C'è stata anche una raccolta fondi che sta raccogliendo molti soldi per sostenere anche le spese, diciamo, elementari dell'affitto di questo mese per i lavoratori, proprio con l'idea di andare avanti fino alla vittoria.
Certo, ci dai qualche riferimento magari per raccolta fondi e campagna di solidarietà?
Allora, si può trovare tutto sulla pagina Facebook del Sicobas Prato Firenze, si chiama, e lì si può trovare il link del crowdfunding con cui fare delle donazioni e in generale trovare anche più informazioni rispetto a quello di cui stiamo parlando. Si può trovare un appello che sta girando, che è stato sottoscritto anche da alcune, diciamo, personalità del mondo della cultura, dello spettacolo, oggi da Alessandro Barbero, da Zero Calcare, insomma, qui invitiamo anche chi ascolta a dare diffusione a questo appello come piccolo ma importante gesto, diciamo, di sostegno a questa lotta.
Certo, vabbè, allora insomma speriamo che vada avanti finché deve andare avanti, cioè fino a che la si vince, e ricordiamo l'appuntamento di sabato, dicevi?
Sì, sabato alle 4.
Alle 4, dov'è il punto di...
Piazza del Comune a Prato.
Ok, perfetto, quindi insomma, zona o non zona, invitiamo tutti e tutte quelle che possono effettivamente raggiungere questi lavoratori a manifestare la solidarietà e a portare anche in città questa vertenza. E niente, Luca, volevi dire qualcos'altro?
No, vi ringrazio dello spazio e saluto a tutti quanti.
Dai, e quando vuoi, un salutone grosso a voi anche.
Grazie, ciao.
Ciao, ciao.
Thank you very much.
Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito. E incominciavo a volare nel cielo infinito. Volare, oh, cantare, oh, 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 nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù. E volavo, felice, più in alto del sole ed ancora più su. Mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. Una musica dolce suonava soltanto per me. Volare, oh, cantare, oh, 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 nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù. Ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché, quando tramonta la luna, li porta con sé. Ma io continuo a sognare negli occhi tuoi belli, che sono blu come un cielo trapunto di stelle. Volare, oh, 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 cantare, oh, 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 oh. laggiù e continua a volare felice più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano scompare negli occhi tuoi blu. La tua voce è una musica dolce che suona per me. Volare, oh, oh, cantare, oh, 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 nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù. Degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù, nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù.
Sono le appena passate le tre su Congiunzioni, eravamo in diretta con Issy Kobas alla TechSprint e ci è arrivato un messaggio qui in studio, penso che sia rivolto a noi perché parla di Covid-19. E ci ricordano infatti che dal 6 marzo al 6 aprile sarà in vigore un nuovo DPCM. Grazie. E chi ce lo manda ci diciamo premura dalla paura che indebolisce le difese immunitarie facilitando così la diffusione del virus. Sì, siamo consapevoli del fatto che comunque la paura è un fattore di debolezza, però comunque insomma anche la prevenzione serve. Non da DPCM ovviamente.
E il pezzo che avete sentito prima era Nel blu dipinto di blu, noto anche come Volare, un brano musicale del 1958 di Domenico Modugno che vinse quel Sanremo. Infatti non a caso in questa puntata abbiamo pensato di fare una carrellata di grandi successi degli ultimi decenni del grande festival di Sanremo da ricondividere con voi, dato che comunque a quanto pare più o meno le nostre serate le stiamo passando davanti alla TV. E ve ne mandiamo un altro prima della prossima diretta.
Non ho l'età, non ho l'età. Non ho l'età per uscire sola con te e non avrei nulla da dirti perché tu sai molte più cose. Lascia che io viva un amore romantico nell'attesa che venga quel giorno, ma ora no, non ho l'età, non ho l'età. Per uscire so
Eccoci su Congiunzioni, siamo tornate in diretta e dovremmo essere in collegamento con Marcella dal Molise per SOS Molise. Ciao Marcella, ci senti?
Sì, vi sento. Buongiorno a tutti e grazie dell'intervista.
Grazie a te per la tua disponibilità. Ti chiamiamo perché appunto in questi giorni abbiamo visto sui social che è iniziata questa mobilitazione da parte dei cittadini e delle cittadine della regione Molise per portare all'attenzione nazionale comunque la situazione sanitaria di questa regione, che comunque una regione con una sanità commissariata da anni, in cui sì, le strutture sanitarie private hanno preso il sopravvento. E insomma, prima di tutto vorremmo chiederti un po' di farci il quadro del contesto dal punto di vista appunto della sanità, un po' di questi ultimi anni, anche prima di arrivare all'oggi.
Sì.
Ecco.
Sì, dunque noi personalmente come gruppi civici sono molti anni che seguiamo questo problema e cerchiamo di batterci contro lo strapotere del privato, ma è chiaro che la pandemia ha fatto partire dei meccanismi veramente terribili, e quindi abbiamo cercato, grazie a due ragazze molto in gamba, Francesca e Chiara, di allargare la rete. Loro hanno lanciato un po' questo appello e sì, stiamo cercando un po' di mobilitare usando i social, e grazie anche insomma un po' forse a questo lavoro sui social adesso anche molti quotidiani nazionali e qualche programma televisivo si sono accorti che il Molise esiste e che sta morendo. Non sempre questi programmi sono stati obiettivi, perché appunto la voce dei territori non è stata riportata, però diciamo che se non altro adesso se ne parla un po'. Dunque il Molise è una regione particolare, una regione piccola che dovrebbe essere in grado insomma di gestirsi in maniera abbastanza diciamo normale dal punto di vista della sanità, se non fosse che per svariati motivi, problemi, spese private, peso del privato, già dal 2007 noi siamo commissariati, si sono succeduti diversi commissari, l'ultimo è quello ancora in carica, il dottor Giustini, nominato a dicembre del 2018. Questi commissari ovviamente non sono mai riusciti a ripianare il debito, che quindi viene, se lo accolla diciamo lo Stato, ma il risultato è che noi siamo in una situazione perenne di rosso profondo, e d'altronde sarebbe impossibile che il debito si ripianasse, perché i dati che noi abbiamo, i dati più salienti della sanità in Molise nel 2018, quindi prima che cominciasse il baratro del Covid, davano praticamente una spesa sanitaria annua a testa intanto maggiore di quella della media italiana, e però molto più inefficiente, sprechi molto maggiori, e la cosa che colpisce è che il peso del privato accreditato nel servizio pubblico è del 43% contro una media del 33-34%. Okay. Per cui è evidente che si crea uno squilibrio che in situazione già di debito non si riesce a saldare. Praticamente per quanto riguarda le prestazioni ospedaliere, gli specialistici privati coprono il 26%, in Italia è circa il 16%. Okay. Quindi viene drenato un fiume di denaro che va a beneficio di alcune piccole cliniche private, alcuni laboratori di ricerca per analisi e soprattutto la Neuromed, il Colosso, e la Cattolica, che ora è Gemelli Molise. Quello che chiaramente drena la maggior parte del denaro è la Neuromed, che è espressione della famiglia Patriciello, che è un vero e proprio potentato economico-politico che, oltre a essere attivo appunto in politica, è attivo in diversi settori: edilizia, industria, sanità, e non solo in Molise, ma anche Calabria, Campania. Quindi è chiaro che ogni anno se ne vanno circa 125 milioni per ospedali e specialistica privata accreditata. Se facciamo il paragone con quello che succede nel resto d'Italia, la spesa dovrebbe essere all'incirca di 75 milioni, ne restano fuori 50, e questo è il motivo per cui, come dicevamo prima, il buco non potrà mai essere colmato, perché la Neuromed e gli altri privati incassano circa il 60% in più della media. E ovviamente, essendoci questo deficit sanitario, per dire solo un'altra cifra, dal 2015 al 2018 noi abbiamo pagato maggiorazioni fiscali, cioè tasse, per 89 milioni di euro, e oltretutto la regione ha trasferito al servizio sanitario solo 5.
Abbiamo perso il collegamento.
Ma lo riprendiamo.
Ci siamo.
Quindi dicevo, di questi sei ospedali, i tre più piccoli, ma neanche tanto piccoli, perché erano comunque importantissimi per le comunità e coprivano comunque quasi tutte le specialità, diciamo, tranne quelle particolari, Agnone e Venafro, sono stati completamente depotenziati e attualmente non riescono assolutamente a fornire nessun tipo di assistenza nell'emergenza Covid. Quello di Larino, che è una cittadina che si trova, diciamo, a metà strada tra la costa e Campobasso, e questo ha la sua importanza nella nostra storia, è invece un ospedale molto grande, molto bello, aperto in fondo credo un 25 anni fa, che per motivi quelli più o meno che abbiamo detto prima, cioè sostanzialmente favorire il privato e seguire queste linee di smantellamento del sistema pubblico, è stato completamente svuotato e attualmente funzionava soltanto come centro di riabilitazione, lungodegenza per persone anziane, fisioterapia e cose del genere. È stato privato del pronto soccorso, privato del laboratorio di analisi, ma resta comunque dotato, questo è importante dirlo, di tutte le attrezzature fondamentali, e addirittura una camera iperbarica, che è l'unica nel raggio di molte centinaia di chilometri, che ha salvato svariate vite. Perché ti dico che è importante l'Arino? Perché quando è cominciato, diciamo, il disastro, anzi già dalla prima fase, che però, come insomma forse in Italia ovviamente non lo sa quasi nessuno, ma il Molise non è stato quasi toccato, cioè noi al 1° ottobre avevamo soltanto 24 morti.
Ecco, infatti proprio anche su questo volevo chiederti di approfondire come come è stata vissuta tutta la prima fase e poi cosa è successo dopo l'estate fondamentalmente.
Allora, la prima fase fondamentalmente noi siamo stati rigorosamente, abbiamo rispettato tutte le norme, siamo stati in rosso senza grossi problemi. Ripeto, ci sono state pochissime vittime, assolutamente nessun sovraccarico, tant'è vero che quando noi sentivamo i vertici dell'ASREM parlare di emergenza Molise, a noi ci veniva da ridere, anche perché chi di noi aveva o ha parenti e figli in altre città si rendeva conto, per esempio i miei figli a Milano, che mi arrivavano delle notizie terrificanti della prima fase, quindi tutto a posto. Cosa è successo però? Che chiaramente è passato questo allegramente, c'è stata l'ubriacatura estiva, via qualunque controllo, a nessun livello, quindi assolutamente libertà totale, e soprattutto non si è capito che non ci eravamo salvati perché eravamo più belli o più bravi, ma semplicemente per un caso di distribuzione geografica, che avremmo dovuto aspettarci chiaramente invece l'arrivo della pandemia. Il Molise, c'è da dire che ha ricevuto col decreto legge del 34 del 2020, ha visto assegnati, cioè mi pare che sia stato circa tra aprile e maggio, ha visto assegnati notevoli fondi, 2,2 milioni per provvedere al personale aggiuntivo e alle ambulanze e quasi 7 milioni per potenziare la rete ospedaliera, di cui 2,4 milioni per le terapie intensive e 3 milioni per le subintensive. Non sappiamo assolutamente cosa sia stato di questi soldi, perché ti assicuro che non è stato potenziato nulla, non è stato fatto nulla, se non prevedere che in caso di emergenza si facessero delle convenzioni per avere posti letto dai privati. Ora, siamo arrivati a un punto che lo slogan scelto inizialmente da questo gruppo di associazioni, cittadini, è stato: qui si muore, perché la realtà è che in Molise se ti ammali muori. Qui da 6 mesi, e anche se non ti ammali di Covid, perché da 6 mesi qui è fermo qualunque tipo di assistenza sanitaria, tant'è vero che oggi il Fatto Quotidiano scriveva: è in atto da mesi in Molise una sorta di esperimento che consiste nel negare ai cittadini il diritto costituzionale alla salute. E c'è stato un mix letale, veramente letale per noi molisani, tra i tagli di cui ti ho parlato, il Covid e l'incompetenza, certo. Perché oltre al depotenziamento dei due ospedali, diciamo, di area disagiata, oltre alla chiusura in pratica di Larino, contemporaneamente sia il Cardarelli Campobasso, sia il Sant'Imodio di Termoli e sia il Veneziale di Isernia sono stati completamente svuotati. Noi abbiamo reparti dove è rimasto un solo medico, 2 o 3 infermieri. E l'ospedale, il Sant'Imodio, era, guarda, veramente un buon ospedale. Noi potevamo fare fronte a tutto, dal politrauma, in parte anche alle patologie tempo dipendenti, avevamo un ottimo reparto di cardiochirurgia, era un ospedale veramente di livello alto. È stato completamente svuotato, come anche il Cardarelli, prima a favore della Cattolica, perché molte specialità sono state portate lì, poi adesso non si capisce veramente più niente. Allora, noi avevamo al 1° ottobre 24 vittime e oggi ne abbiamo 358. Non abbiamo più assolutamente, vengono dette cifre a cavolo, proprio i nostri dirigenti vanno in televisione, anche nazionale, e dicono che abbiamo 39-40 posti per terapia intensiva. Non è assolutamente vero. Non arriviamo nemmeno a 23 considerando quelli dei privati. Sono già 11 o 12 i pazienti che sono stati portati via in elicottero con la rete cross e trasferiti in 4-5 città di molte regioni limitrofe, dalla Puglia alla Toscana, e diversi sono anche già morti. Non abbiamo assolutamente una rete territoriale, perché quella non è stata mai messa su. Se tu depotenzi gli ospedali e non metti in atto una buona rete territoriale, anche l'assistenza normale va a farsi benedire. Figuriamoci quella del Covid. Il personale è veramente ridotto in condizioni, cioè si parla di persone che smettono di lavorare la mattina alle 7 e ricominciano alle 3. All'ospedale di Termoli abbiamo ormai soltanto al pronto soccorso 6 medici e credo 15 o 16 infermieri. Devi anche considerare che di fatto fatto, mentre è stato detto che l'unico ospedale Covid doveva essere quello di Campobasso, in realtà quello di Campobasso è stato sempre misto, quindi non solo Covid. Okay. E quelli di Termoli e di Terni ufficialmente non sono hub Covid, quindi non potrebbero ricoverare i pazienti. Noi ne abbiamo adesso circa 15 gravi. Okay. Nell'ospedale di Termoli, di cui alcuni accampati nell'area della medicina d'urgenza del pronto soccorso, e ieri 4 erano in fila dentro le ambulanze perché non si riusciva a metterli da nessuna parte. Ora, in tutto questo che cosa si inserisce? Che è stato chiesto già da questa, da quest'estate, con una richiesta di 118 su 136 comuni, dei sindaci di tutti questi comuni, e con una delibera del Consiglio regionale, che si riattivasse l'ospedale di Larino facendone un centro Covid, il che avrebbe consentito di liberare i tre ospedali e di garantire le cure. Si trattava chiaramente di spendere del denaro, perché bisognava ovviamente rimettere a posto la terapia intensiva che risultava ormai obsoleta, perché mai utilizzata, e assumere personale. Ma come ti ho detto prima, i soldi c'erano. Invece il commissario Giustini, per la verità, aveva accettato questo piano e l'ha portato a Roma, se non che è stato messo in atto un vero e proprio sabotaggio, per cui la subcommissaria non ha firmato il piano, né anzi presentato un altro, che prevedeva la costruzione ex novo di una torre Covid di fronte all'ospedale Cardarelli a Campobasso. Il costo iniziale di questa torre era 9 milioni, adesso il consorzio di ditte, che non si capisce neanche bene, non siamo riusciti a capire chi facciano capo, ha detto che i soldi non sono sufficienti e quindi stanno bussando a soldi. Ora, una torre di Babele, con la metà di quei soldi si sarebbe potuto riattivare il centro di Larino, evitare le commistioni pericolosissime. Certo. Qui abbiamo aree grigie e sporche, cioè non c'è separazione dei percorsi, lo hanno certificato gli ispettori, perché siamo riusciti a far arrivare degli ispettori che hanno fatto una relazione nella quale, nonostante fosse evidente il tentativo di minimizzare, certe cose sono venute fuori. È venuto fuori che non sono adeguati i percorsi, è venuto fuori che i numeri non coincidono, quelli dei posti letto. Cioè, tu lo sai, adesso noi stiamo con l'ospedale da campo della Croce Rossa, dove sono stati trasferiti pazienti normali, dei reparti vuotati per metterci pazienti Covid che non dovrebbero stare a Termoli, perché non c'è nessuna carta firmata dall'ASREM che dice che il nostro ospedale è anche un ospedale Covid, e lo stesso succede a Isernia. È arrivata la variante inglese, abbiamo pari il 93%, notizia di oggi, di diffusione, essendo una variante aggressiva, andando molto a rilento la vaccinazione, non avendo una rete territoriale che può trattare i malati in tempo prima che si aggravino, il risultato è un'ecatombe.
Sì. No, infatti ci dipingi un quadro veramente
a tinte fosche, ma ti assicuro che non sto esagerando. I cittadini sono terrorizzati, terrorizzati, perché sanno che non hanno nessuna possibilità di cura.
Certo. Infatti, a tal proposito, capiamo anche in che contesto quindi sia nata questa mobilitazione. Quindi, a proposito di questo, volevamo chiederti, appunto, già prima accennavi di che cosa si tratta questa rete SOS Molise, Qui si muore, se ci puoi spiegare meglio, insomma, chi ne fa parte, quali sono un po' le tappe.
Sì, ne fanno parte molti, con mia grande gioia, anche molti giovani, molti ragazzi, studenti dell'Università del Molise, ragazzi impegnati che sono termolesi, ecco, che sono tornati qui, ma non solo termolesi, perché nell'ultimo incontro eravamo quasi una quarantina di persone, c'erano rappresentanti di associazioni anche da Venafro, da Agnone, da Campobasso, e siamo in contatto anche con il forum regionale per la sanità pubblica, che fa capo a Campobasso, ma con il quale noi, come rete della sinistra a cui io appartengo, una formazione civica, siamo stati in contatto anche negli ultimi anni, anche prima del Covid. Quindi diciamo che raggruppa un po' molte sensibilità, storie molto diverse. Come tu sai, quando si allarga una rete, chiaramente si deve mettere in conto che non si parte tutti dallo stesso punto, non si ha tutti la stessa storia, però adesso l'emergenza fa sì che stiamo cercando di mettere insieme una strategia. Per ora abbiamo seguito quella di usare il tam-tam dei social per responsabilizzare le persone. Devo dire che in parte, cioè, sta sicuramente funzionando.
Sì, abbiamo visto infatti un sacco di visibilità anche per tutti gli striscioni che sono stati
affissi. Sì, gli striscioni, è stato fatto un mail bombing chiedendo le dimissioni sulla mail del ministro Speranza che si è intasata, quindi insomma cose, diciamo, che hanno un po' una presa immediata. Ci sono anche iniziative giudiziarie, perché un comitato di 50 persone decedute ha adito le vie legali e c'è un avvocato di Campobasso che li sta seguendo, però questa, diciamo, che è un filone, diciamo, legato alla situazione individuale, anche se chiaramente fa il quadro della situazione e va nella stessa direzione di chiedere la sanità pubblica. Noi stiamo cercando anche di noi riteniamo che l'unica strada possibile sia quella di arrivare al Ministro della Salute, addirittura al Presidente del Consiglio, per chiedere l'estensione al Molise del decreto Calabria, che è l'unica cosa che consentirebbe di sottrarre a chi ora controlla diciamo le corde delle decisioni, sottrarre l'autorità e far intervenire una persona da fuori, perché in tutto questo noi abbiamo dovuto assistere anche a continui, veri o finti, litigi tra il presidente della regione che dice che lui non può fare niente, mentre invece lui è responsabile della protezione civile e come tale avrebbe potuto attivare molti fondi e molti interventi, e invece oltre a diciamo aver nominato il direttore ASREM, che noi riteniamo assolutamente da rimuovere, quindi lui avrebbe potuto rimuoverlo, e invece il commissario ad acta, il dottor Giustini, che dice che spetta a lui attuare i piani dell'emergenza. In questo rimpallo di responsabilità i cittadini molisani sono presi in mezzo e vengono stritolati. E quindi noi riteniamo che il decreto Calabria ci consentirebbe poi anche, magari come è stato fatto per la Calabria, di chiedere l'intervento di emergency, perché noi adesso nell'immediato abbiamo bisogno di posti di terapia intensiva e soprattutto abbiamo bisogno di medici, perché i bandi e di infermieri, i bandi che sono stati fatti in questo periodo, quelli dei medici non hanno quasi avuto risposta, perché è chiaro che venivano offerti posti assolutamente precari e chiaramente non erano proposte assunzioni a tempo indeterminato, perché in una situazione come questa, e volendo soprattutto pensare ad altro, pensare al privato, è chiaro che tu non vuoi ripotenziare gli ospedali. È stato fatto un bando per gli infermieri ultimamente, al quale hanno risposto 1000 persone. Non so adesso con esattezza quanti posti siano, ma sicuramente sarebbe importante averli questi infermieri, e invece la graduatoria non viene pubblicata. Proprio ieri si diceva che c'è un'assoluta necessità di infermieri, perché per esempio la Croce Rossa sì, ha montato le tende da campo e ha portato un po' di personale, ma assolutamente non è sufficiente. L'intervento dei 5 medici dell'esercito è, diciamo, ridicolo. Tra l'altro 4 sono rimasti a Campobasso e uno è venuto qui. Tu mi devi dire cosa può fare una persona con una situazione in cui tu hai una ventina di ricoverati Covid sparsi per l'ospedale e sei già fuori di testa, insomma. Poi si parla del coinvolgimento, appunto, dovrebbero arrivare 23 medici venezuelani, 25 medici venezuelani, che in parte sono italo-venezuelani rientrati con l'emergenza dal Venezuela, molti sono in parte molisani, ma non sappiamo nulla, cioè non si sa nulla. Anche ieri dai Isernia il primario del pronto soccorso gli hanno fatto una domanda su un intervento che doveva esserci forse di medici di base, ha detto: noi non sappiamo assolutamente nulla. Quindi il caos totale.
Ecco, cioè, hai detto appunto un po' qual è la prospettiva rispetto alla strategia di mobilitazione,
sì,
al momento, se ci sono
la zona,
insomma,
rossa,
altre
come
rivendicazioni,
capisci,
o comunque
la zona rossa ci penalizza. Se non ci fosse la zona rossa noi saremmo già in piazza da parecchi giorni sotto alla regione e all'ASREM. Chiaramente per ora dobbiamo, ecco perché ci si è dedicati più ai social e al tentativo di contatto con i ministeri ed eventualmente, però ci rendiamo conto che da Roma non c'è volontà di intervenire, perché appunto ormai credo che tutti i giornali italiani abbiano scritto sul Molise, alcuni descrivendo in maniera, in toni quasi come i miei, il quadro, ma non mi risulta nessuna voce a Roma. Però ci dobbiamo provare, perché è evidente che, insomma, il Covid ha messo allo scoperto quello che bolliva sotto la cenere, e ci auguriamo che adesso i cittadini molisani prima rassegnati, ora veramente trovino la forza per unirsi e per ribellarsi. Insomma, quello che noi vogliamo essere è un po' i catalizzatori del malcontento, ma su una base ragionata. Ed è un malcontento che è chiaramente politico, perché nel momento in cui tu neghi il diritto alla sanità pubblica, il diritto universale alle cure, diventa un discorso politico.
Certo. Sicuramente, vabbè, ti chiediamo intanto come possiamo fare, se ci sono dei modi, insomma, per sostenervi, oltre a dare visibilità, quali sono un po' i riferimenti, dove seguire gli aggiornamenti delle vostre mobilitazioni. E poi noi qua, per esempio, attraverso il nostro programma avevamo sentito diverse esperienze che stanno portando avanti delle vertenze su dei territori, da Torino a Roma, insomma, per anche riaprire tutta una serie di strutture, ospedali, ex ospedali rimasti abbandonati o chiusi per insomma non si sa quale motivo, anche se perfettamente funzionanti, per riportarli insomma all'uso delle comunità, dei quartieri in cui si trovano. Quindi diciamo che appunto, come dicevi tu, essere anche una cassa di risonanza rispetto a queste vertenze che si stanno spargendo comunque su tutto il paese.
Sul territorio, è chiaro, sì. Non so, tu hai avuto contatti con Francesca Ciarla, cioè lei ti aveva contattato per darti dei riferimenti?
Sì,
perché
sì,
io adesso so che esiste una pagina Facebook, okay. Quindi credo sia quella con il nome Emergenza Molise e SS Molise. Adesso stiamo cambiando un po' di nomi, perché ci hanno detto che qui si muore era un po' così forse drammatico, ma io non credo. Però molti lo stavano poi riprendendo e non erano, diciamo, dentro il gruppo, quindi poi si è deciso un po'. Però sicuramente con la pagina Facebook è possibile, sarà poi nostra cura chiaramente segnalarti, in modo che tu possa darne notizie, le prossime iniziative, anche appunto se riusciamo ad avere un'entrata per arrivare al Parlamento, al Presidente del Consiglio, che sarebbe importante.
Va bene, allora noi appunto vi seguiremo e speriamo di avere, insomma,
grazie
altre possibilità per avere aggiornamenti e dirette.
Senz'altro,
con voi.
Quando volete, grazie.
Vi ringraziamo molto.
Buon lavoro. Cercate di ricucire tutte queste lotte, perché le lotte sono tante e spesso sono esperienze bellissime. Il problema è metterle insieme e creare una consapevolezza collettiva.
Va bene, grazie mille.
Buon pomeriggio,
Marcella.
Grazie a voi. Arrivederci.
Non ho paura, perché lo so che ormai non mi appartiene. Guarda nei miei occhi, ti darà, vedi l'oro dei capelli suoi, dimmi se ricambia parte del mio amore. Devi dirlo, questo tocca a te. Prendi
E rieccoci su Congiunzioni. Abbiamo sentito questa diretta con Marcella del comitato SOS Molise, qui si muore, e ci tenevamo a sottolineare che in questi giorni, durante appunto le proteste lanciate da questo gruppo, anche uno stabilimento FCA di Termoli ha insomma aderito a uno sciopero indetto dal sindacato operai auto-organizzati, in quanto ovviamente oltre al problema della salute si aggiunge il problema della salute sul lavoro, e quindi uno sciopero che richiedeva che venissero prese delle decisioni, delle misure rispetto alla sicurezza degli operai e dei lavoratori in fabbrica, perché ovviamente sulle linee di montaggio mantenere la distanza è fisicamente impossibile. E l'altro grande problema per il quale si chiedeva appunto la sospensione dell'attività produttiva è che per arrivare sul posto di lavoro ci si deve muovere su mezzi di trasporto stracolmi, e poi all'interno della fabbrica stessa ovviamente è chiaro che diventa un bacino in cui potenzialmente si riversano e si rimescolano insomma persone che arrivano da anche comuni diversi, e quindi aumentando la possibilità di contagio. Ecco, ritorniamo quindi sulle note del festival con un nuovo pezzo, e poi ci ritroviamo qui.
Ragazze si lanciano ad occhi chiusi nelle avventure, qualche volta confondono la bugia e la verità, seguono l'istinto e l'istinto le aiuterà, sono treni in corsa che nessuno fermerà, no.
Le ragazze decidono il destino dei loro amori, i ragazzi si illudono ma non contano un granché, quando ti sorridono è probabile che sia un sì, ma quando si allontanano è no, e tu ci devi stare, inutile sperare di recuperare se hanno detto no. Sparire, non telefonare per sentirsi dire un'altra volta no.
Come se non ti importasse più,
senza farti mai vedere giù. Si può amare da morire, ma morire d'amore no.
Testi delle canzoni sono sempre al centro dei discorsi di tutti noi, che non conosciamo nemmeno la metà di tutto quel che pensano e dei segreti che ognuna ha.
Le ragazze volteggiano sulle ali degli aquiloni, e noi innamorati che le seguiamo da qua giù, guarda come planano, qualcuna scenderà,
ma quando si allontanano è no, e tu ci devi stare, inutile sperare di recuperare se hanno detto no. Sparire, non telefonare per sentirsi dire un'altra volta no.
Come se... E ci arrivano dei cisti, allora uno è dei vigili urbani, riascoltiamolo. Forse l'avete sentito tutti, ci sono i vigili urbani davanti a Porta Susa, e invece un altro cisti ci arriva per stare cisti ai parcheggi, un sacco di pizzardoni su Corso Regina e Lungo d'Ora, direzione Palazzina Einaudi, tutta la giornata. e ne approfittiamo sull'onda di questi cisti per dare la nostra solidarietà a Orietta Berti, inseguita dalle guardie. Sarà che in effetti lei i cisti di Radio Blackout non li ascolta e si vedono i risultati. Comunque cerchiamo un attimo di ricostruire questa storia tremenda. Sono le 22:05 quando Orietta si dirige verso Sanremo per andare a ritirare dei vestiti all'Hotel Globo, che, per chi non lo sapesse, ed è strano che non lo sappiate, si trova accanto all'Ariston. Il coprifuoco è già scattato da 5 minuti e Orietta viene intercettata dalla polizia, che non la riconosce ma solo per via della mascherina. Dove
sta andando lei a quest'ora? Le chiedono.
A ritirare gli abiti.
Lei ha detto la verità, ma la polizia non si è fidata e l'ha seguita fino al Globo, scoprendo poi che la cantante doveva davvero provare dei vestiti per la puntata della serata.
Sempre morbose queste forze dell'ordine, sempre morbose. Comunque noi esprimiamo tutta la nostra solidarietà a Orietta con il brano Tipi, ovvero il quinto brano che ella presentò al Festival di Sanremo nel 1970.
Quando tu mi venivi a cercare, ti aprivo la porta. Mi dicevi, se tu sei contenta ti porto in città. Ogni volta ti ho detto di sì e venivo a ballare con te. Mi ricordo che allora l'orchestra suonava così. Tipi 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 di dove vai? Tipi 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 di cosa fai? Tipi 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 di come mai? C'era l'uomo dell'organino che ci dava un biglietto blu. C'era scritto ti vuole bene, ma non era la verità. Tipi 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 di dove vai? Tipi 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 di con chi sei? Tipi 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 di come mai? Lui questa sera non c'è. Come mai questa sera, maestro, tu sbagli le note? Con la gente che c'è, ma perché guardi me? Oramai l'hai capito anche tu, che l'amore per me non c'è più, ma vorrei che l'orchestra suonasse per sempre così. Tipi, 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 tipi. Tipi di dove vai? Tipi 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 di come mai? Sei innamorata di lui.
Cura, ospedali, Festival di Sanremo, cisti e tanto altro ancora. Ci avviamo verso la chiusura.